Digitale Radio, primo pomeriggio.
Edizione delle 14.30, buon pomeriggio, sono le 14.26 minuti e 44 secondi e noi rientriamo in diretta dopo la conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Venezia con il presidente Luca Zaia, dopo la conferenza di Caldogno questa mattina dell'ULS con l'appuntamento consueto con l'assessore Giampaolo Bottacin. Ben ritrovato assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, poco fa, parliamo di pochissimi minuti fa, abbiamo pubblicato sui nostri canali il controllo delle aziende della Regione del Veneto. Numeri interessanti, 3.774 aziende controllate, 194.450, questo non da un mese, da due mesi, ma dallo scorso 16 marzo, che è ieri, insomma, in definitiva. Bel lavoro.
Ma sì. Ma è del tutto evidente che noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che questo fermo delle aziende che ha generato il decreto del governo ha creato una grave difficoltà finanziaria. Alcune aziende possono continuare ad operare, alcune hanno aperto, hanno continuato la produzione e noi riteniamo che ovviamente sia corretto che possano andare avanti, così come prevede il decreto del Presidente del Consiglio Conte, ma è altrettanto vero che le condizioni di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori dipendenti devono essere mantenute ad alto livello. Siamo nel bel mezzo di una pandemia che riguarda tutto il mondo, quindi nulla può essere lasciato a caso, quindi abbiamo chiesto alle ULS di potenziare le verifiche all'interno delle aziende che sono aperte, per verificare che le condizioni di lavoro degli operatori siano garantite. E questi sono i numeri, si sono tradotti in quello che ha detto lei.
14.000 imprese che vogliono riaprire, no? Questo è quanto hanno comunicato anche i sindacati. Il presidente Zaia lo ha definito dato impressionante. Quali sono le competenze che ha la regione in questo caso, in attesa anche di quello che sarà poi il nuovo decreto che scade poi il vecchio il 13 aprile?
Ma guardi, la competenza sull'aprire e chiudere sono dello Stato, nel senso che voi lo sapete, ne avete dato comunicazione, il decreto che prevede la chiusura di alcune aziende è un decreto del governo nazionale e ha un allegato che prevede quali aziende possono rimanere aperte e quali aziende possono rimanere chiuse. Questa è la prova del fatto che noi non possiamo agire su questo fronte. Ovvio che in base a quello che viene deciso dal governo noi mettiamo in campo le azioni che riteniamo opportune per garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, in questo caso la sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi sono uscite delle notizie decisamente importanti, si aspetta questa settimana, si vuole vedere non quali sono i numeri ma qual è il trend. Lei come la vede, assessore?
Ma io la vedo esattamente come ha detto lei, in questi termini, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Abbiamo visto che in questi ultimi giorni ci sono dei dati che sono altalenanti, in alcuni giorni c'è una crescita sia pur più moderata rispetto alle settimane scorse, in alcuni giorni addirittura un calo nei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari degli ospedali e quindi c'è questo dato che è ancora oscillante. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per capire se questo dato prende una tendenza verso il basso o se mantiene una tendenza verso l'alto. Quindi questi giorni sono determinanti. Ovvio che è positivo il fatto che non ci sia più una crescita esponenziale come nelle settimane scorse, ma ancora non siamo fuori dal tunnel, quindi bisogna portare ancora pazienza.
Abbiamo visto sempre, vediamo sempre un aumento dei positivi in questi giorni, ma questo credo dipenda anche dal numero di tamponi. Oggi si parlava di 8.000 tamponi, 9.000 grazie alla nuova macchina che è arrivata dall'Olanda, tra l'altro siamo gli unici ad averla e di questo ce ne vantiamo, e si punta ad un trend di 15-20.000 al giorno. Quindi aumentano i positivi, ma aumentano anche i tamponi.
Ma certo, ma questa malattia si caratterizza dal fatto che l'80% di chi la contrae, o più che malattia di questo virus, non sviluppa la malattia, cioè è un portatore sano, no? Si diceva una volta. E quindi noi non sappiamo quanti sono i positivi in tutto il Veneto, no? Siamo a 5 milioni di veneti, o si fa il tampone contemporaneamente a 5 milioni di veneti, oppure possiamo avere una stima, ma non il dato esatto. Più si fanno tamponi e più si trovano i positivi. È stata una sfida che abbiamo colto fin dall'inizio. Siamo la regione del mondo che ha fatto il più alto numero di tamponi rispetto agli abitanti. Però devo dire che abbiamo trovato una serie di difficoltà nel fare questo. Primo perché non si trovavano i tamponi, poi non si trovavano i reagenti, poi servivano i macchinari per processarli, i laboratori, il personale. Insomma, non è stata una partita facile. Stiamo percorrendo ogni strada, no? Farci i reagenti in casa, potenziare i laboratori, sviluppare più turni di lavorazione, comprare una macchina che solo noi abbiamo in Italia. Sono tutta una serie di azioni messe in campo appunto per potenziare la capacità di processare tutti questi tamponi. E più ne possiamo fare, più ne facciamo. Ovviamente ci sono delle priorità. La priorità assoluta è quella dei dipendenti della sanità. Poi c'è tutto il tema delle case di riposo, i soccorritori, quindi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, eccetera. Poi i lavoratori e poi dopo, insomma, si seguirà questo ordine. E ovviamente dico alle persone, cerchiamo di avere un attimo di pazienza perché si faceva fatica a trovare appunto i tamponi, a trovare tutto quanto. E per contro però il dato oggettivo è che siamo la realtà del mondo che ha fatto più tamponi rispetto agli abitanti. E quindi più tamponi fai, più positivi trovi. E quindi se riesci a trovare positivi, il dato per me è positivo, scusate il gioco di parole, perché se trovo positivo posso mettere in isolamento tutte le persone che hanno avuto contatti con quel positivo e quindi blocco quel fronte di espansione del contagio.
Allora, lei in questi giorni si è occupato molto nel suo assessorato Protezione Civile di quella che è la sanificazione delle strade in vari comuni del Bellunese, abbiamo visto che procede speditamente, e anche intervenuto con indicazioni importanti per i sindaci, lo abbiamo sentito oggi nel notiziario. Quali sono le indicazioni e come non incorrere naturalmente in critiche da parte per i sindaci ovviamente, o anche in azioni contro gli stessi?
Ma guardi, più che le critiche, sa, quando uno fa l'amministratore è preparato a qualsiasi tipo di critica, anche le più assurde e le più stupide, mi consenta di dirlo, perché tante volte i leoni da tastiera si manifestano veramente come tali. Ma non è quello il tema che ci preoccupa. Che preoccupa gli amministratori sono le denunce, in modo particolare le denunce penali, che sono personali e che ci sono, perché stiamo parlando di rischi ambientali nello specifico. Perché siamo un paese fantastico dove abbiamo delle norme ambientali talmente restrittive che se tu decidi di fare una sanificazione con una soluzione di ipoclorito di sodio devi verificare che non ci sia il rischio di inquinare le falde dei corsi d'acqua e allora devi seguire delle disposizioni particolari, specifiche, puntuali che noi abbiamo chiesto di riscontrare al Ministero della Sanità, all'Istituto Superiore della Sanità, a ISPRA, che è l'istituto che si occupa di protezione ambientale, in modo da definire delle linee guida con l'approvazione di tutti questi enti da dare in mano ai sindaci, in modo tale che i sindaci, una volta applicate queste disposizioni, possono essere tranquilli che non vengono colpiti da sanzioni. Cosa prevedono queste disposizioni? Per esempio di pulire solo superfici all'interno dei centri abitati dove comunque le acque di dilavamento vengono raccolte nei tombini e mandate in depuratore, per esempio di non fare ruscellamento, cioè non avere questa soluzione che corre per le strade ma volatilizzarla, vaporizzarla il più possibile, utilizzare possibilmente le ore serali, eccetera eccetera. Questo tutela i sindaci, i volontari della protezione civile che lo stanno facendo e anche, e li ringrazio in modo particolare, tutte le associazioni di agricoltori che si sono rese disponibili facendo un accordo a metà marzo con il Presidente della Giunta regionale per mettere a disposizione il loro tempo, i loro macchinari per questo tipo di attività. So che può sembrare paradossale, tanti mi hanno detto ma stai scherzando che ci siano anche lamentele su questo? Non sto scherzando, c'è anche un'interrogazione presentata da un consigliere regionale del Partito Democratico, quindi il tema è questo insomma.
Senta, ma se lei ieri sera fosse stato sull'elicottero per soccorrere l'escursionista che era sul Serva, che cosa gli avrebbe detto come assessore alla protezione civile?
Ma guardi, io gli farei pagare il conto doppio, cioè nel senso che voi sapete che se uno rimane incrodato, non so se sia un termine italiano, ma insomma a Belluno è compreso da
sì,
tutti.
Sì, è nostro, questo, è nostro, no? È nostro.
Bene, ecco, così ci capiamo. Se rimane incollato poi dopo paga il conto, ecco, dell'elicottero che costa oltre 90 euro al minuto. Ecco, poi io a questa persona manderei il conto doppio, perché intanto non poteva fare quello che ha fatto, ma soprattutto mette a rischio le squadre del soccorso alpino, che hanno fatto, adesso lei mi ha citato un'uscita, ma ne hanno fatta purtroppo più di una, a me risulta almeno due uscite, quindi sì, di persone incrollate ce ne sono state almeno due ieri, almeno questo risulta a noi. E assolutamente un cattivo esempio mettere a rischio anche i soccorritori, perché poi i soccorritori arrivano, metti che questa persona fosse positiva, no? Esponi a rischio anche i soccorritori del soccorso alpino, oltre che il rischio quello a cui sono sottoposti normalmente e per i quali sono addestrati, anche a rischio contagio. Vorrei dire che è assolutamente assurda questa azione. Per contro però va anche detto, siccome anche oggi lei segue sempre la conferenza stampa, quindi molto attento, c'è stata una domanda, no, ma nei paesi di campagna, di montagna è più difficile controllare. Vorrei anche ricordare che il sindaco di Arcie ha segnalato personalmente ai carabinieri che c'era gente che si trovava a casa di qualcuno a fare assembramento, sono stati denunciati, ma anche nel mio comune, il comune di Alpago, è successa la stessa cosa, e quindi insomma attenzione, perché c'è anche la sanzione che può arrivare.
Beh, certo. Il sindaco di Allega, ad esempio, Danilo De Toni, si è preso per tempo e nel fine settimana si è girato tutte le seconde case, tra l'altro, perché si teme quella che è la scampagnata della Pasqua e della Pasquetta. Lei la teme, il grande affollamento, sì, che ci potrebbe essere?
Sì, un po' sì, tant'è che mi sono mosso per tempo con il governo. Voi sapete, noi ci incontriamo tutti i giorni con il comitato operativo e c'è anche un rappresentante del governo, perché c'era questo problema, no? Che viene vissuto soprattutto nelle zone turistiche come le nostre, ma come anche il litorale, e è stata tolta quella possibilità di raggiungere, c'era scritto nel primo decreto, la propria abitazione, no? Propria abitazione, basta che tu abbia la visura catastale, se anche una seconda casa non potevano farti nulla. Adesso è stato tolto con un'ordinanza del ministro Speranza su nostra richiesta, quindi non c'è più questa possibilità. È chiaro che poi dopo devono esserci i controlli, ma non è che l'abbiamo fatta perché non vogliamo i turisti, l'abbiamo fatta a tutela dei turisti, perché io a volte qualcuno mi ha detto, ma perché fate questa cosa? Dico, ma perché tu vuoi andare nella seconda casa? Beh sì, ma ti rendi conto che non hai neanche il medico di base nella seconda casa?
Chiaro.
Questo non ci avevo pensato. Forse è il caso che ci pensi in una situazione come quella che stiamo vivendo.
Chiarissimo, chiarissimo. Senta, noi l'abbiamo rubata veramente dalla pagina Facebook, se sei Veneto, VSM, quando dicono Natale con chi vuoi, Pasqua sui Poggioi, mentre Zaia è stato chiaro, voi la passerete all'interno della sede della Protezione Civile, però è stata fatta questa proposta, facciamola in differita, facciamola dopo.
Sì, individuiamo la data, finito tutto, in cui diciamo, vabbè, recuperiamo la giornata di Pasqua, quindi se qualcuno aveva in programma a Pasqua di fare un pranzo con gli amici, con i suoi, eccetera, porti ancora un po' di pazienza e poi dopo lo potrà fare, quando sarà passato questo picco e questa situazione così inquietante che ci sta creando veramente tante difficoltà a tutti quanti.
Ci sentiamo domani, grazie Assessore, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buona giornata.
Era l'assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin nel nostro consueto punto giornaliero. Allora.